questo.
Bene, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e passo la parola al segretario per l'appello.
Buonasera, grazie. Molteni,
presente.
Zanesi,
presente.
Lorenzini, Simonini, presente. De Felice, presente. Palotti, presente. Di Zinno, presente. Mele, presente. Songini, presente. Alberti, presente. Andriolo, presente. Bernardi, presente. Ambrosi, presente. Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Rebai, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Piasini, Barberi, Tacelli. Sono 6 assenti e 27 presenti.
Constatato che il numero dei presenti legalizza questa seduta, passo ad alcune brevi comunicazioni. Innanzitutto giustifico le assenze dei consiglieri Massera, Grillo della Berta e Rebai. Non ho notizie di altri. Seconda comunicazione, sono entrate in funzione le commissioni, ogni gruppo ha inviato i nominativi, due di esse hanno già eletto presidenti e vicepresidenti, la commissione quarta e l'istituzionale. Nei prossimi giorni ci sarà probabilmente la convocazione delle altre e comunque non appena possibile completeremo il quadro istituzionale delle commissioni. Ricordo che le commissioni sono direi istituzionalmente estremamente importanti per l'approfondimento delle tematiche che poi arrivano in Consiglio Comunale già elaborate, dove non solo si può discutere di argomenti recepiti dalla Giunta e da chi invia quello che bisogna portare in Consiglio Comunale, ma dove ci sono anche competenze per esplorare tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale. Nelle comunicazioni desidero anche ricordare che il prossimo Consiglio Comunale, tanto perché siamo in clima ormai di ferie estive, sarà estremamente importante perché ci sono punti all'ordine del giorno come il piano al diritto allo studio e anche il piano, tutte le comunicazioni della nuova amministrazione, e è fissato per il 25 luglio, quindi chiedo ai gruppi una attenzione a questa data e per garantire una presenza che sia all'altezza della tradizione del Consiglio Comunale di Sondrio oppure in periodo estivo. Terza comunicazione, ricordo che nei giorni scorsi è scomparso l'ex assessore Bonini Alberto, un galantuomo di Sondrio che ha dato a questo Consiglio il suo prezioso contributo negli anni 80-90 e desidero che appunto in questa occasione ricordarne la figura. Niente. Allora, il signor Sindaco non ha comunicazioni da fare, passo al primo punto all'ordine del giorno che è la surrogazione del consigliere dimissionario Alfio Sciaresa. Bisogna mettere ai voti. C'è presente in sala il sostituto primo eletto della lista di cui faceva parte appunto anche il consigliere Sciaresa, che è il signor Bettinelli, che io prego il consiglio se c'è qualche problema di che costa ai consiglieri di illegittimità o inirrigidibilità di dirlo in questo momento. Nessuno? Allora io chiedo al consigliere Bettinelli di venire e sedersi al banco. Porto, grazie. Allora chiedo al consiglio la votazione per appunto l'accettazione di questa surroga del consiglio con il consigliere Bettinelli. Chiedo d'accordo, alza la mano. Giù. Chiedo un'altra votazione per l'immediata eseguibilità della cosa. Prego, grazie, all'unanimità. Vai. Abbiamo fatto precedere la presenza alla delibera, ma va bene ugualmente come prima esperienza. Passiamo allora al punto all'ordine del giorno, che mozione del consigliere Piasini Maurizio del gruppo Lega Nord, avente ad oggetto adozione di politiche abitative ed economiche urgenti per rispondere ai bisogni dei padri separati. Do la parola al presentatore della mozione.
Grazie Presidente. Negli ultimi anni la rottura dei legami familiari è un fenomeno sociale che coinvolge sempre un maggior numero di famiglie e i primi ad essere coinvolti sono proprio i figli. Nell'ultima rivelazione Istat, riferito all'anno 2011, si può notare che le separazioni e i divorzi, paragonati al 95, sono raddoppiati. Secondo la legge 54/2006, entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale e devono provvedere al sostentamento economico dei figli, mentre è facoltà dei giudici stabilire un assegno periodico a favore dei figli. Nel 96% dei casi questo assegno è corrisposto dal genitore che non vive stabilmente con i figli, generalmente il padre, per un importo medio nazionale di 500 euro. Per completezza di informazioni va aggiunto che la casa, per quasi il 60% dei casi, viene assegnato ad un solo coniuge, mentre l'altro, generalmente il padre, anche se proprietario o comproprietario della casa, è costretto a ricercare una nuova soluzione abitativa. Dopo la separazione, per un genitore non assegnatario della casa familiare, le risorse economiche restano generalmente le stesse, mentre crescono in modo esponenziale le spese, assegno periodico, canone d'affitto, impegni finanziari per acquisto casa familiare, oneri legali. Spesso capita che si debba essere ospitati da parenti, amici, colleghi, non garantendo però spazi adeguati all'accoglienza dei figli, facendo emergere grosse difficoltà nei rapporti tra genitori e figli. Secondo l'Osservatorio Minori Regione Lombardia, i figli coinvolti nelle separazioni, mediamente, hanno a disposizione un reddito più basso rispetto ad altre famiglie. Questo incide nelle capacità di spesa in voci fondamentali come salute, istruzione, alimentazione, abbigliamento, pagamento delle tasse. Da altri rapporti si evidenzia come la separazione e il divorzio sono quasi sempre evento primo, a seguito del quale emergono altre problematiche, come l'insufficienza del reddito, la perdita del lavoro, il peggioramento dello stato di salute psicofisico, l'abbandono scolastico, la disoccupazione e il disorientamento giovanile. Proprio per questi motivi l'approvazione della mozione deve avere lo scopo di impegnare l'amministrazione comunale ad affrontare questo nuovo disagio con alcuni interventi immediati che hanno l'obiettivo esclusivo di salvaguardare i figli nel conservare il loro diritto di relazione con entrambi i genitori, così sottraendoli al rischio di esclusione sociale. Grazie.
Chiedo la parola il consigliere Gemma Simonini.
Sì, grazie Presidente. Sì, con questa mozione il consigliere Piasini ha voluto ricordarci una situazione debole della società civile riguardante i bisogni dei padri separati, certamente meritevole di attenzione. Purtroppo la lettura di tali fragilità va letta in un contesto più ampio. La crisi economica profonda che noi tutti conosciamo ha messo in discussione la vita e le problematiche ad essa legate, soprattutto nelle famiglie dove esiste la mancanza di un reddito sicuro. In una delle ultime commissioni delle politiche sociali della precedente amministrazione Molteni è stato presentato il progetto di housing sociale. abitare come accoglienza temporanea di persone o addirittura famiglie in particolari situazioni di disagio, fragilità, povertà, con l'idea di mettere in rete analisi, riflessioni, competenze, esperienze e risorse provenienti dal privato e dagli enti pubblici preposti per realizzare risposte concrete al bisogno sempre più crescente di questo tipo di assistenza. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di favorire un reinserimento dei soggetti coinvolti con percorsi specifici dedicati alla ricostruzione della serenità necessaria per provare a ripartire e ricostruire la propria vita. Entrando nello specifico, intende predisporre spazi di accoglienza e con loro dei supporti necessari per favorire l'accompagnamento delle famiglie o delle singole persone al di fuori della situazione di disagio che stanno attraversando, soprattutto in un contesto di ascolto. Ho voluto indicare brevemente lo scopo e le risorse del progetto e credo che possano rispondere alle richieste della mozione nel poter offrire ai padri separati risposte dignitose. Questa nuova amministrazione ha appena avuto inizio, ma vorrei invitare in particolare i nuovi consiglieri comunali a prendere visione della stesura del sistema integrato di interventi e servizi sociali dei piani di zona 2012-2014, strutture come gli uffici di piano, Caritas diocesana e parrocchiale, cooperative sociali, associazioni di volontariato, che a vario titolo operano già sul nostro territorio, sono già coinvolti per un conseguimento di risultati concreti. Credo comunque che in questo campo il Comune di Sondrio, questa amministrazione, con lo strumento del piano integrato delle politiche sociali, ha fatto e tanto sta facendo tuttora. Nelle premesse della mozione si dice che mancano e non sono sufficientemente conosciute strutture e supporti di riferimento. Faccio presente che in città già esistono strutture che sostengono queste e altre situazioni di carenze abitative. Voglio ricordare che il Comune di Sondrio, sempre come amministrazione Molteni, ha già da tempo, dal 1996 se non ricordo male, messo a disposizione diversi spazi abitativi per sostenere anche tali situazioni, tra i quali il centro di prima accoglienza, gestito tuttora in stretta collaborazione tra i servizi sociali e la Caritas. Sempre nella mozione si chiede inoltre di stipulare una convenzione con ALER. La persona separata ha già diritto a taggiornare l'ISE, tenendo conto della situazione dell'anno precedente, esponendo il reddito come se fosse single, per cui può accedere alla graduatoria ALER con ISE più basso. Faccio inoltre presente che la maggioranza di richieste di aiuto arrivano da donne separate. Ritengo importante e utile un passaggio nella Commissione Politiche Sociali, in modo da illustrare a tutti i componenti le realtà che già possono essere a disposizione dei richiedenti. La Commissione è uno strumento che ci permette di proporre, confrontarsi e discutere anche su questi temi. Grazie.
Grazie consigliere Gemma Simonini. La parola a Roberta Songini.
Grazie. Io vorrei dire che il Comune di Sondrio dà sempre una sensibilità particolare verso le persone che si trovano in situazioni di difficoltà. Attraverso i suoi uffici e il suo personale aiuta le persone a fare in modo che situazioni gravi e di emergenza non diventino drammatiche. attraverso erogazione di contributi ordinari, contributi straordinari, prestiti sull'onore, eccetera. Tanto che il bilancio del Comune stanzia ben 4 milioni di euro per i servizi sociali. Voglio però riportare alcune statistiche. L'85% delle famiglie monoparentali ha come capofamiglia una donna. L'Istat ci dice che a 2 anni dalla separazione una donna su 4 è a rischio di povertà, mentre per gli uomini il dato è 1 su 6. Sempre l'Istat dice che l'indice di incidenza povertà relativa è per gli uomini separati single l'1,6%, mentre per le donne separate single è il 3,5%. In presenza di figli il dato delle donne sale al 10,4% e se i figli sono minori si arriva al 15,4%. La Caritas riferisce che il 12,7% di persone che si rivolgono a loro sono separati o divorziati e che di questi il 66,5% è donna e il 33,5% è uomo. Da questi dati si evince che se c'è una parte svantaggiata è quella femminile. Aggiungo un dato non secondario, cioè la capacità lavorativa, che per l'uomo non varia nel tempo neanche con la separazione, mentre le donne che hanno scelto o perché costrette di non lavorare per accudire i figli hanno più difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro e ad acquisire un'indipendenza economica. I numeri ci danno delle indicazioni, però chiaramente al Comune si rivolgono persone in carne ed ossa che hanno bisogno di risposte. Pertanto non credo sia il caso di osservare, piuttosto fare, come già bene fa il Comune. In quanto ente pubblico bisogna usare degli strumenti che il legislatore ci fornisce, non possiamo inventarcene di nuovi non ben precisati, anche perché in questo modo si mantiene uniformità di valutazione. Comunque è già previsto appunto che la persona che si separa possa aggiornare il suo ISEE con riferimento alla nuova situazione per l'accesso alle varie prestazioni. Francamente, scorporare il mantenimento dei figli dal proprio reddito solo per i separati non mi sembra equo nei confronti dei non separati che ugualmente mantengono i loro figli. A causa della crisi economica e della perdita di lavoro, anche famiglie non monoparentali vivono situazioni di difficoltà e purtroppo le cosiddette nuove forme di povertà, che sono varie, aumentano e sono tutte meritevoli di attenzione. La valutazione dello stato di bisogno del singolo è indipendente dal suo sesso. Voglio ricordare l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La mozione presentata è demagogica e fuorviante, proprio per la lente sessista che si vuole usare. Per questo ritengo che la mozione sia da non accogliere. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Si è prenotato l'intervento del consigliere Mele. Prego.
Ma per prima cosa io ritengo di dover ringraziare il consigliere Piasini, perché con questa mozione ci offre l'opportunità di discutere di un tema di grande attualità. Un tema legato all'istituto del divorzio. Divorzio che è stata una grande conquista per il Paese, ma che ha anche creato situazioni conflittuali e di disagio sociale che l'attuale giurisprudenza non è ancora riuscita a risolvere compiutamente. Nella mozione si fa riferimento esclusivamente ai padri separati, e da quella parte di essi che per effetto della separazione va a perdere punti di riferimento essenziali, sia economici che abitativi. Conosciamo questi disagi, ma riteniamo che il tema proposto debba essere affrontato nella sua globalità e non per una sola parte. Fatte queste doverose premesse, dall'esame del contenuto della mozione dobbiamo necessariamente rilevare che vi sono affermazioni che ci dividono sostanzialmente. Noi non possiamo accettare la discriminazione lombardi italiani rivolta verso chi ha bisogno, che esclude il resto della popolazione. Chi parla, pur essendo profondamente laico, agnostico e in cammino verso l'ateismo, non può fare a meno di ricordare il messaggio di Cristo, che è di eguaglianza fra i popoli. Creare discriminazioni fra gli uomini può portare alle derive che ben conosciamo dalla storia, ed è nostra responsabilità che ciò non avvenga mai più. Quanto accennato è dunque il motivo di natura ideologica per il quale non ci sentiamo di approvare questa mozione. Nel merito, individuiamo nelle richieste adozioni di strumenti operativi che già esistono nella struttura comunale. Uno per tutti il piano di zona, che affronta nella sua articolata organizzazione tutte le situazioni per le quali viene proposta la mozione stessa. Prima di tutto, nel piano di zona esiste un osservatorio sul disagio sociale che ha il compito, lo cito testualmente, ed è contenuto a pagina 3 del piano di zona 2012-2014, cita testualmente che l'osservatorio sul disagio sociale ha il compito di monitorare il complesso delle problematiche sociali nel territorio provinciale, quindi Piasini esiste già. L'esistenza dell'osservatorio porta a veicolare nei settori già predisposti tutte le situazioni di disagio, ivi comprese quelle contenute nella mozione. Ad esempio, il coniuge separato ha il diritto di aggiornare la propria situazione patrimoniale esponendo sul modello ISE il proprio reddito come single e non più come coniugato. Ciò gli consentirà di accedere, con un ISE più basso rispetto a prima del divorzio, alle graduatorie ALER per l'assegnazione di alloggi. ALER che ha già terminato un lotto di alloggi su concessione di una parte di terreno comunale e un altro sta per essere portato a termine. Esiste poi da tempo, sempre di proprietà comunale, la casa di accoglienza, che viene seguita dall'associazione Caritas e periodicamente all'attenzione della seconda commissione del Consiglio Comunale. Nel nostro comune, inoltre, è da tempo in itinere il progetto Housing Sociale, così definito in quanto è un insieme di alloggi e servizi finalizzati a risolvere il problema abitativo nelle situazioni di svantaggio economico e sociale, anche come quelle enunciate nella mozione. E ancora, nel Consiglio Comunale del 30 novembre 2012 è stato discusso e approvato, lo dico per chi non era nel Consiglio nella precedente amministrazione, il percorso per una convenzione tipo con gli operatori privati per la locazione di unità abitative a canone convenuto. Da queste situazioni in atto si evince l'attenzione dell'amministrazione comunale di Sondrio rivolta a tutti quei soggetti che, per i più disparati motivi, vivono situazioni di disagio. È un'attenzione pianificata questa, soprattutto attraverso, come dicevo, il piano di zona, ma non solo. Le attuali difficoltà economiche del nostro paese hanno tolto risorse anche agli enti locali, ma il nostro comune avrà sempre una particolare attenzione verso i suoi cittadini più bisognosi, avendo però riguardo ad evitare di disperdere risorse economiche ed umane in microinterventi o iniziative doppie e in concorrenza con loro, come ci pare che questa mozione tenda a portarci. Grazie.
Grazie consigliere Neve. Ha chiesto la parola il consigliere Racchetti.
Sì, prego. Grazie presidente, richiamo e faccio mie anche le considerazioni dei colleghi della maggioranza. Spero di non ripetere concetti già detti, a nome del gruppo Sondo Città Ideale alcune brevi osservazioni. Preliminarmente non condividiamo, in quanto non efficace, il metodo utilizzato da chi ha proposto la mozione, poiché appare evidente che i problemi esposti si potrebbero più efficacemente comunque affrontare soltanto investendo dall'argomento la competente commissione consiliare, in seno alla quale tra l'altro potrebbero essere discussi vari aspetti, come detto dalla collega Gemma Simonini, Mele e Songini, il piano di zona, i progetti di housing sociale già attivi, quindi tutta una serie di attività e iniziative che il comune, la precedente amministrazione aveva attivato e che sta comunque portando avanti. Nel merito della mozione, in effetti le premesse contengono degli elementi condivisibili e in parte comunque previsti nel nostro programma, con riferimento ai diritti civili nelle nuove forme che avanzano, essendo i diritti civili e sociali indivisibili, tutti con fondamento nella persona, a prescindere dalle dirette competenze dell'amministrazione comunale. Quella descritta nella mozione rappresenta in effetti una problematica di natura sociale che deve essere affrontata nell'ottica di garantire piena attuazione anche nella nostra dimensione comunale al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Condividiamo poi la necessità di prevedere strumenti di valutazione socio-economica più flessibili ed in grado di misurare l'effettivo bisogno e disagio di quegli individui che compongono le cosiddette famiglie monoparentali sorte a seguito di separazione e divorzio, nonché la necessità di fotografare l'effettivo status patrimoniale conseguente a tale vicissitudine, che in effetti possono produrre esigenze particolari di natura economica e abitativa, oltre che di assistenza e consulenza anche di carattere psicologico. Sul punto, in quest'ottica, si può anche condividere la richiesta di rendere il cosiddetto ISEE uno strumento più flessibile, anche se questo riguarda la legislazione nazionale e non certo le competenze dell'amministrazione comunale. Noi riteniamo invece di condividere le dichiarazioni di impegno formulate dalla mozione. In primo luogo è ricevibile, come già ampiamente detto, la limitazione di attenzione ai soggetti lombardo-italiani, per l'ovvia ragione che non è possibile appellarsi al principio di eguaglianza per, in un primo momento, poi tutelare una pseudo-categoria di cittadini individui non contemplata dal nostro ordinamento giuridico. Inoltre la proposta di istituire un osservatorio non appare in linea con un buon funzionamento della struttura comunale, dove il compito di monitorare il disagio sociale è attribuito al servizio sociale, che sul punto deve essere stimolato e messo in grado di agire per effettuare uno studio sul territorio, mettendo a disposizione risorse professionali per l'assistenza. E a questo riguardo forse l'attivare la commissione competente sarebbe stata forse la strada più ovvia. Da un punto di vista economico, piuttosto che l'istituzione di un fondo comunale, difficile costituzione aleatorio nel mantenimento, si potrebbe valutare eventualmente come riformulare o rimodulare i progetti già in essere di housing sociale, potenziandoli in qualche modo. Inoltre, in tale contesto, si potrebbe valutare l'opportunità di agevolare le famiglie monoparentali con strumenti indiretti, come ad esempio la rimodulazione per i figli in età scolare di queste famiglie monoparentali delle tariffe della mensa scolastica, come recentemente attuato e previsto dal Comune di Montagna e Valtellina. Grazie.
Grazie al consigliere Racchetti. Ha chiesto la parola il consigliere Tarabini. Prego.
Grazie Presidente. Premetto che non avevo preparato alcun intervento, ritenendomi non del tutto preparato su questo argomento, ed effettivamente alla luce di quanto ho sentito dire dai consiglieri Simonini e Songini rimango di questa mia idea e impreparato sono. Però è giusto che una parola venga spesa per i padri separati, perché qui stiamo parlando di famiglie monoparentali, ma il punto della mozione, che peraltro anch'io non avrei presentato come mozione, come ben ha detto il consigliere Racchetti, stante che in commissione si sarebbe potuto discutere appunto allo stesso modo, ritengo che tra le varie povertà, nuove povertà di cui abbiamo parlato a lungo in campagna elettorale, quella dei padri separati diventa una delle più importanti, una delle più nuove, una delle più pregnanti in questo periodo. Il discorso della consigliere Songini, un discorso sessista secondo lei, quello di Piasile, non è vero. Cioè, oggi come oggi, non quello che una volta veniva riconosciuta un problema solamente femminile, oggi come oggi chi subisce la separazione sono i maschi. Parlo un po' che la mia piccola esperienza di avvocato, che mi capita che chi si riduce ad una separazione che già di per sé è traumatica, perché oltre ad avere un disagio economico si ritrova anche un disagio psicologico notevole, perché nella stragrande maggioranza dei casi chi abbandona casa è padre. Forse il 3-4% in Italia, non ho guardato le statistiche, ma viene affidato i figli al genitore paterno. E non facciamoci ingannare neanche dalle evoluzioni legislative recenti, quale l'affidamento condiviso, che è una pura finzione, perché di fatto rimane sempre sulla carta che l'affidamento è condiviso, ma la collocazione è sempre ed esclusivamente affidata alla madre. Quindi il problema rimane, e oltre a questo problema che ho appena detto, psicologico, c'è il problema economico vero e proprio, perché una persona che, faccio un po' di esempi che mi sono capitati, che poteva vivere con un buon reddito di magari 2.000 euro, che ha accompagnato quello della moglie, magari di qualcosina meno, e si ritrova a dover abbandonare casa, versare 600-700 euro ai figli, versare magari un contributo alla moglie perché non ha uno stipendio adeguato a quello del marito e bisogna garantire un tenore di vita uguale a quello precedente alla separazione. Tolto questo, affitto, non affitto, magari continuare a pagare il mutuo, ecco che scatta la nuova povertà. Quello che poi può essere la soluzione, quella che il comune può fare, io sinceramente ecco questo non lo so, ho sentito oggi che la variazione ISE è già in atto e quindi è inutile stare qui a perdere tempo, però è giusto, come ha fatto notare il consigliere Piasini, sensibilizzare questo problema, oggi come oggi, chi soffre in caso di separazione non sono più le madri ma sono i padri. Grazie.
Grazie consigliere Tarabini, ha chiesto la parola il consigliere, no, non vuole intervenire perché è già condivide le altre. Ci sono altri interventi? Consigliere Del Verba, prego.
Anch'io condivido quello che dice l'avvocato Tarabini sul fatto che secondo me questa mozione non è sessista. Infatti mi piacerebbe notare che nella mozione si parla di coniuge debole. In questo caso è stato preso spunto e si è parlato dei padri separati, che in tanti momenti attuali, con la situazione economica che stiamo vivendo, diventa proprio la parte debole, il coniuge debole. Ma l'aspetto secondo me fondamentale da tenere in considerazione su questo problema è proprio quella dei figli, dei minori. Infatti credo che chi subisca maggiormente una situazione di disagio economico da parte del genitore, da parte del papà, siano poi i figli. Ma i papà non sono più quelli che erano una volta, secondo me, perché c'è stato un cambiamento, quindi il papà non vuole più essere solamente colui il quale deve versare gli alimenti, deve pensare al mantenimento, ma il padre adesso vuole essere una parte, una figura importante per i suoi figli, anche se non abitano più con lui. Quindi, secondo me, non ci deve essere una discriminazione tra i genitori, perché i figli hanno il diritto alla bigenitorialità. Cioè che ogni bambino ha diritto di ricevere da ogni genitore, dalla mamma e dal papà, la stessa cura, la stessa educazione, la stessa istruzione per una vita che sia piena e assolutamente che porti a non avere, a creare disagi ai bambini. Con l'affido condiviso il rapporto tra i genitori dovrebbe essere equilibrato e continuativo, ma spesso queste scelte che vengono quasi sempre a favore della figura materna da parte del giudice, in queste situazioni l'equilibrio viene a mancare e quindi si innescano delle controversie economiche che poi comunque si ripercuotono sui minori. Quindi io credo che se noi stiamo parlando in questo momento di padri separati è perché abbiamo preso spunto da questa situazione che peraltro è sotto gli occhi di tutti proprio in questo momento economico. Sono contenta di sentire dal consigliere Simonini che ci sono in atto una serie di situazioni a favore anche dei padri separati. Non sono al corrente dei numeri che la casa di accoglienza offre, farò in maniera di essere informata la prossima volta. Mi sembra che siano dei numeri piuttosto ridotti, però, e comunque io penso che l'attenzione verso questo problema serva assolutamente a migliorare le situazioni di vita dei figli, dei minori. Grazie.
Grazie. Il consigliere Dell'Erba ha chiesto la parola. Il consigliere Sozzani, prego.
Sì, molto brevemente, anche perché comparendo per la prima volta questa sera, non dire neanche una parola mi intristirebbe da morire. Per ribadire la gran parte dei concetti già espressi dai colleghi che mi hanno preceduto, credo che si sia tutti convinti che la questione posta, il problema posto con la mozione presentata dalla Lega Nord, sia un problema concreto, reale, probabilmente meno irrilevante e direi sicuramente non banale. Proprio per queste ragioni, però, come già altri hanno fatto notare, a mio giudizio avrebbe meritato un preliminare esame nel merito da parte della commissione consiliare competente, non fosse altro per confrontare in quella sede pareri, opinioni, individuare eventuali proposte, suggerire eventuali interventi. Ci rischia altrimenti che se ci dovesse esprimere con un voto il Consiglio Comunale ci troveremmo forse di fronte ad un voto un po', come dire, frettoloso, approssimato, per non dire liquidatorio. Entrare poi nel merito della mozione lo hanno già fatto gli altri con maggiore conoscenza di dati e maggiore competenza di quanto non ne possegga io. In buona sostanza la mozione vuole impegnare sindaco e giunta per la costituzione di un osservatorio in grado di dimensionare il problema, l'apertura di un sollecito, l'apertura di uno sportello al quale la categoria di cui stiamo discutendo possa rivolgersi per chiedere aiuto, ma soprattutto si sottolinea per chiedere ed ottenere ascolto. Si immagina poi che si possono stipulare convenzioni con ALRO o con altri organismi per concretizzare provvidenze specifiche a sostegno di questa categoria di persone bisognose, e poi alla fine naturalmente la costituzione di un fondo al quale farò capo per sostenere l'onere finanziario di eventuali interventi immaginati. Beh, io sono personalmente convinto che la strada maestra per fronteggiare gli infiniti bisogni che ci si presentano non sia quella, come dire, di immaginare o di predisporre strumenti particolari o peculiari per ciascuno di questi bisogni, perché in questo modo si correrebbe il rischio autentico di mettere in piedi una pletora di osservatori, di sportelli, di agenzie, di organismi, ciascuna dedita in maniera pressoché esclusiva dedita ad occuparsi di un problema magari specifico e limitatissimo. Credo che un metodo di questo genere non sia mai produttivo, rischi di essere del tutto disutile sempre, ma in particolare in un momento di particolare difficoltà e crisi economica come quello che stiamo attraversando, in cui il numero dei problemi, la loro dimensione, la loro tipologia, la loro qualità è ogni giorno crescente. Chi mi ha preceduto ha già detto che già esistono osservatori che hanno dimensionato e sono in grado di meglio specificare anche sotto il profilo della quantità del problema. Esistono già anche sportelli a cui i richiedenti, gli aspiranti ad ottenere un sostegno possono rivolgersi. Quanto all'ADER poi, che già assegna alloggi, tenendo conto sulla base di una graduatoria che viene formulata tra l'altro con una valutazione delle situazioni economiche, sociali e personali di qualsiasi tipo di richiedente, mi pare difficile immaginare che l'Aler possa, come dire, aprire un capitolo separato e specifico per questo tipo di bisogno. Poi Gemma Simonini, ma anche altri, hanno già ricordato che in autunno prenderà avvio questa operazione dell'housing sociale. Anche quello sarà una possibilità aperta anche a chi ha particolare bisogno di alloggio, in quanto ci dice nella mozione padre separato. Ecco, su quella base di queste osservazioni ritengo che proprio per comunque la concretezza, la realtà del problema, la discussione che abbiamo aperto questa sera e che si sta svolgendo poteva essere fatta più propriamente, più opportunamente in commissione consigliare, e credo che quindi non si debba su questa mozione votare questa sera, al di là del fatto che si sono manifestate, credo, ormai una prevalenza di opinioni a votare contro. Credo che però non vada persa l'occasione, e l'abbiamo colta parlandone già adesso, di trattare questo tema, perché è, ripeto, un tema che non possiamo ignorare, del quale va tenuto conto. Grazie.
Grazie consigliere Solzani. Ha chiesto la parola il consigliere Barbieri. Prego.
Tutto, grazie presidente. Io sicuramente ringrazio il consigliere Piasini per aver portato all'attenzione questo importante argomento e che ha già fatto nascere ovviamente anche alcuni aspetti che mi auguro vengano non utilizzate solo parole importanti come housing sociale e quant'altro, anche perché dal nostro osservatorio sulla città ovviamente non è proprio del tutto così efficiente. Mi auguro che possa essere realizzato con più attenzione anche questo punto di vista, con non solo l'utilizzo formale che è importante per lo sviluppo della comunità, ma ci sono alcuni casi che sono effettivamente sotto gli occhi di tutti che non danno adito a questa efficienza del sistema welfare che vuole essere presentato. Detto questo, che ritengo importante, devo disquisire ovviamente anche su alcuni aspetti che sono stati fatti dal consigliere Melè e da altri consiglieri sul discorso della nazionalità, del diritto che deve essere uguale per tutti, che lo ritengo tale, ma ritengo, come ci sono anche altri casi come l'assegnazione ADRA da parte della Val d'Aosta, in cui mette come voto, come punteggio, anche il fatto degli anni di residenza nella regione o nella città come merito di punteggio, e ritengo che se un diritto debba superare un altro diritto acquisito dai nostri avi con la Costituzione dell'Italia nel 1861, e questo non venga considerato che tutti siamo uguali, e non venga considerato il fatto che ci sia un diritto acquisito in qualunque caso come cittadinanza italiana, noi riteniamo che sia da considerare non questo come elemento discriminante, ma un elemento che garantisca in qualche modo anche un diritto, e non venga interpretato come un diritto o qualcosa che debba essere considerato tra virgolette razzista, che non lo è. Questo è a mio avviso un principio che dovrà essere discusso nelle relative commissioni, che ritengo che sia utile, e come sicuramente, come ha detto qualcuno, questo argomento poteva essere discusso nelle relative commissioni, però diamo relativa importanza a quanto è un messaggio di attenzione che sicuramente questa categoria merita. Grazie.
Grazie consigliere Barbieri. Se non ci sono altri interventi, la parola alla
dichiarazione di voto.
Chi è che vuole intervenire? Allora do la parola al sindaco.
Siccome sono uno dei votanti, e tra l'altro sono uno di quelli che dovrebbe impegnarsi per quanto la mozione propone, io credo che sia utile che io in qualità di sindaco chieda al consigliere Piasini di ritirare la mozione, e cercherò di argomentare per qual motivo glielo chiedo, nel senso che ci sono una serie di impegni che evidentemente, come ha detto bene Sozzani, non possono essere presi così sulla base di alcune indicazioni, mentre dovrebbero essere, visto che coinvolgono vari settori economici, non economici, ma anche tutto il sistema delle politiche sociali, devono essere presi in un contesto un pochettino più allargato, più complesso. Anch'io penso e ritengo che il sistema delle politiche sociali attraverso i piani di zona sia stata una grande conquista, ma anche una grande scelta che gli enti locali hanno fatto nel cercare di tenere nel territorio il sistema di analisi precisa dei bisogni e anche di condividere assieme alla struttura ASL, assieme al terzo settore, le migliori risposte possibili da dare alle esigenze che il nostro territorio esprime e che in alcuni casi, almeno da un punto di vista di percentuale, possono essere diverse rispetto ad altre realtà lombarde. E credo che questa sia una grande, grande opportunità, e lo dico a un esponente della Lega Nord che credo ancora una volta debba rimarcare l'importanza del non localismo, ma del protagonismo degli enti locali nel conquistarsi, nello sviluppare le deleghe che gli vengono conferite. E quindi credo, se lui è d'accordo, che ritirando questa mozione possa portare tutti i ragionamenti che qui vengono evocati, una parte, proprio perché sono una parte, nel contesto più globale. Tra l'altro serve, come ha detto Dell'Erba, anche per capire, per permettere a tutti di conoscere in dettaglio la questione dei piani di zona, che sono oltremodo complessi e non semplici. Voglio altrettanto però segnalare una questione che non è disgiunta da questa questione, e cioè io ho recentemente partecipato a un incontro per lavorare, per capire le linee guida regionali nel settore delle politiche sociali. Informo, avverto che tutti insieme noi qui dobbiamo bloccare una deriva che avverto estremamente pericolosa, cioè di un centralismo regionale che starebbe, a mio parere, molto pericolosamente per noi, invertendo l'elemento positivo che noi abbiamo verificato nei piani di zona. Tra l'altro, quando si leggono le forti riduzioni dei trasferimenti dello Stato, della Regione Lombardia agli enti locali nel sistema del welfare, noi non vediamo parimenti un calo forte di quelle che sono le risposte, perché gli enti locali hanno sopperito con risorse proprie. Quello che non deve accadere è che la Regione Lombardia destini non solo risorse, ma un nuovo incomprensibile protagonismo all'ASL di risorse. Quello che avverto nella linea guida è dare ancora servizi all'ASL, e noi ci dovremmo tenere in capo tutto il personale, tutto il sistema che è stato organizzato, i piani di zona, e l'ASL, ricevendo direttamente dalla Regione Lombardia delle risorse, per esempio su questo tema dei padri separati, metterebbe veramente a repentaglio il sistema delle risorse economiche. Siccome i dati globali delle risorse che parrebbero essere stati destinati, in realtà non ci sono, ma è solo un'espressione di intenti, e sono risorse importanti che potrebbero intervenire in questo particolare settore. Quindi io credo che, riportando nelle commissioni, la questione si possa affrontare nel merito, ma ancora di più sulla questione di questo centralismo o di questa migliore analisi delle questioni che la Regione Lombardia sta affrontando, perché altrimenti noi ci troveremo, come di fatto sta accadendo, come enti locali, veramente a fare le figure veramente incomprensibili, cioè di essere quelli che vengono additati come IMU, TARES e tutte le altre questioni, le risorse finanziarie ci passano sopra il capo. Di chi sia la colpa non mi interessa, il dato oggettivo è che da sempre, e con qualsiasi tipo di governo negli ultimi tempi, l'ente locale, nonostante le dichiarazioni, è veramente tartassato, tra l'altro incomprensibilmente, in cui noi in questo momento il governo abbiamo il presidente dell'ANCI, Darius, che dovrebbe esprimere, però un discorso complesso, complicato, e in qualche modo anche dovuto alle scelte che noi abbiamo fatto come ANCI di subire l'appartenenza partitica rispetto alla vera reale rappresentanza che l'ANCI deve fare, cioè come espressione degli enti locali. Quindi io rinnovo questo invito e dall'altra parte invito tutti, e noi e l'assessore alle politiche sociali, nel momento in cui verrà chiamato a confrontarsi con l'ASA su tutta la pianificazione dei piani di zona assieme al terzo settore, a concentrarsi sulle nuove problematiche che non possono essere, a mio parere, affrontate in un modo così parcellare, disgiunto, senza, e non voglio commentare perché gli interventi sono stati di grande interesse. Grazie.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Piasini.
Grazie Presidente. Io ho scritto sugli interventi un po' di cose per in risposta. Alcune cose voglio dirle e dopo rispondo anche al Sindaco sulla proposta di ritirare la mozione. Uno sull'ISE che viene proposto come strumento anche per i padri separati, però ci dimentichiamo che l'ISE non è aggiornato sull'assegno familiare al figlio, quindi è un reddito sballato nella realtà poi del padre, e comunque nella mozione avevo messo genitore debole nella separazione. Qualcuno ha letto solo il titolo e si è fermato al titolo e mi dispiace. Quindi di rivedere l'ISE c'era scritto, o di rivedere qualcos'altro, può essere una spinta dell'amministrazione verso chi deve poi fare la legge su questa, sulla normativa ISE, sottoporre che l'ISE messo in campo non risponde effettivamente a tutte le esigenze dei cittadini, e quello è un punto. E sul passaggio, visto che mi sono preso del sessista, del razzista, e poi se aspettavo ancora un'oretta probabilmente era anche qualcos'altro, la Costituzione italiana parla di cittadini italiani. Noi avevamo un consigliere che purtroppo oggi non c'è, che è cittadino italiano ed è cittadino lombardo ed è cittadino della provincia di Sondrio ed è cittadino sondriese, quindi non mi scandalizzo di aver messo la parola italiani lombardi, quindi non la vedo come razzista, perché non si parla di razze, si parla di cittadini presenti anche in Costituzione italiana, che se qualcuno ha detto che nell'ordinamento non esistono. Altra cosa, sottolineato che la mozione porta la stessa proposta che ha fatto il gruppo PD in Regione Lombardia, quindi mi fa piacere vedere che Regione Lombardia sia una proposta e il Comune di Sondrio ce n'è un'altra. Poi di cose ne avrei tante, tagliamo corto così perdiamo tempo. La problematica dei padri separati o del coniuge debole, voglio specificarlo così poi non mi viene ancora a dire che parlo solo dei padri separati, è davvero una problematica importante e seria. Non sono convinto che averla portato in consiglio direttamente senza passare dalla commissione non sia servita. È servita perché abbiamo scoperto, magari per colpa mia che non mi sono informato e per colpa di tutti quei padri separati che probabilmente non si sono informati, ma anche gli avvocati da quanto ho capito non si sono informati sulle strutture che il Comune mette già a disposizione, quindi ritengo che la discussione in consiglio sia stata utile, proficua, e accolgo l'invito del Sindaco, lo stavo già facendo io, avevo già sentito il gruppo di minoranza, di portare con l'impegno dell'assessore del Sindaco, portarlo in commissione. È stato uno stimolo di discussione in Consiglio Comunale e io lo prendo come impegno che non finisca nel dimenticatoio. Mi spiace solo averlo discusso il 28 di giugno mentre un po' di gente al mare, ma la problematica sarà sempre rimarcata sia in Commissione che in futuro in Consiglio Comunale. Quindi accetto la richiesta del Sindaco della ritira della mozione. Grazie.
Grazie consigliere Piasini, a questo punto chiudo la discussione con il ritiro della mozione e auspico che quella che è stata la sostanza del dibattito possa essere ripresa nelle sedi opportune che sono le commissioni. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, articolo 11 del regolamento della biblioteca comunale. Istituzione della commissione e nomina rappresentanti comunali. Do la parola al signor Sindaco.
Sì, temporaneamente, ma molto temporaneamente, mi riprendo la delega alla parte cultura. Cercherò ovviamente di seguire quelle che sono state le indicazioni che l'assessore ha esposto durante la commissione. Noi oggi ci troviamo a deliberare intanto la costituzione della commissione, perché molto giustamente si è demandato al Consiglio Comunale la scelta se costituire o non costituire questo importante strumento che lavorerà al fianco degli uffici e dell'assessore. Credo che sulla base di tutti gli elementi positivi che sono emersi durante la precedente esperienza, il Consiglio Comunale oggi è qui a decidere se costituire questa commissione e nel contempo anche a nominare i rappresentanti comunali. Mi viene ovviamente segnalato, e quindi lo segnalo a voi, l'importanza di alcuni elementi che sono stati introdotti in questo regolamento, e faccio riferimento alle figure di un rappresentante che sia inferiore ai 25 anni e anche un rappresentante superiore ai 60 anni, invitando tutti i consiglieri comunali a vivere anche l'esperienza di tutte delle strutture che il Comune di Sondrio, la città, ha a disposizione, perché capita che molte volte non solo i cittadini ma anche magari alcuni consiglieri comunali non hanno neanche mai visitato il museo, la biblioteca o roba del genere. Credo che sia importante che questo accada per cementare, per collegare ancora con più forza tutto il sistema di organizzazione delle varie offerte. Dicevo prima che l'esperienza maturata dalla precedente commissione ci porta a dire che è un'iniziativa lodevole e che ha contribuito certamente nella precedente esperienza a progettare, a cambiare non solo da un punto di vista strutturale la biblioteca stessa, ma anche nel sistema di organizzazione e di fruizione della stessa. La partecipazione delle scuole poi diventa un elemento che noi dobbiamo ulteriormente sviluppare. Questa sera noi dobbiamo solamente approvare l'istituzione della commissione e poi nominare i rappresentanti comunali. Il regolamento l'avete visto, in particolare l'articolo 11, credo che anche dalle varie discussioni sia emerso, ma non è questa la sede opportuna, ma si vedrà in futuro se questo potrà essere condiviso, introdurre degli elementi, in particolare sui rappresentanti del mondo della scuola, per far sì che sia il mondo della scuola sondriese ulteriormente coinvolto nella partecipazione attraverso questa commissione della vita della biblioteca stessa, perché non resti solamente un elemento formale di partecipazione, non vede invece un maggiore e sistematico coinvolgimento della stessa. Quindi io propongo al Consiglio Comunale l'istituzione della commissione e poi si procederà come competenza del Consiglio Comunale alla nomina dei rappresentanti. Grazie.
Grazie Sindaco, apro la discussione su questa proposta. Consigliere De Felice.
Grazie Presidente. Niente, io passo, a nome della maggioranza per il rinnovo dei rappresentanti comunali in seno alla Commissione Biblioteca. A nome della maggioranza dei presenti in consiglio dei gruppi di maggioranza candido la signora Daniela Larraburu e la signora Lindita Mamli. La signora Larraburu Daniela è laureata in marketing all'Università di Buenos Aires e lavora per il commercio equo e per un hotel della Bassa Valle. Abita a Sondrio da 11 anni e possiede la doppia cittadinanza italo-argentina. La signora Larraburu ha scritto due libri sulla storia dell'immigrazione della Valtellina e della Valchiavenna. Per quanto riguarda invece la signora Lindita Mamli, di origine albanese e cittadina italiana, è laureata in letteratura italiana all'Università di Tirana. Abita a Sondrio e coopera con alcune scuole negli inserimenti di extracomunitari e in qualità di mediatrice culturale. Collabora con questure, tribunali e prefetture in qualità di interprete, ma principalmente è una brava poetessa e scrittrice. I candidati espressi per la determinazione e per l'esperienza maturata, oltre che per la loro qualità personali, assicureranno nel migliore dei modi la rappresentatività del Comune in seno alla Commissione Biblioteche. Per cui i candidati sono questi due da parte della maggioranza. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Felice. Faccio presente che prima bisogna decidere sull'istituzione e poi il Consigliere Felice ha già fatto anche una proposta di eventuale nomine. Do implicitamente per positiva l'intervento di De Felice sull'istituzione, visto che ha già proceduto anche le proposte di nome. C'è consigliere Taravini.
Farei la stessa cosa a sto punto, cioè propongo per la minoranza come candidata la dottoressa Maddalena Erba, una ragazza di 30 anni, nata a Sondrio, residente a Sondrio, lavora alla Free Work, molto motivata, che prende questa esperienza per migliorare e motivarsi ulteriormente. E, ovviamente siamo favorevoli come minoranza all'istituzione di questa commissione.
Grazie consigliere Tarabini, stesso discorso che valido per De Felice, però ha chiesto la parola al consigliere Ambrosi, presidente della quarta commissione.
Prego. Io invece faccio marcia indietro e dico che sarebbe bene istituire la commissione biblioteca. Infatti l'unanimità con cui in commissione quarta è stata accolta questa proposta di delibera mi fa premettere che il intervento sarà brevissimo e naturalmente sarà a favore dell'istituzione della commissione biblioteca, forse perché personalmente, avendo negli anni passati partecipato a questa commissione con abbastanza assiduità, mi sono reso conto che effettivamente, anche se a volte le proposte erano delle strane elucubrazioni ed erano delle manifestazioni di progetti non tanto facilmente realizzabili, però di fatto questa commissione in gran parte funzionava, e quindi adesso che ne è stata proposta anche una diversa composizione, suppongo che possa funzionare di più, perché è vero che la biblioteca è una struttura, diciamo, paragonabile agli uffici comunali, che hanno un responsabile, che hanno della gente che ci lavora, che è preparata, eccetera, e che quindi ha una certa autonomia, e nessuno vuole andare contro questa autonomia, però la biblioteca è una struttura un po' particolare, un ufficio un po' particolare, perché i cittadini di Sondrio partecipano direttamente al lavoro dell'ufficio, partecipano direttamente a ciò che si fa in biblioteca, quindi è ovviamente molto giusto che ci sia una commissione diversa in cui ci sia la rappresentanza di chi lavora in quel posto, della politica che in un certo senso dà le direttive a quel lavoro e di chi usa quel posto, è un utente della biblioteca. Ecco allora che la composizione è modificata con la previsione di far essere in commissione anche le persone che in quella struttura usano, e in particolare persone che sono più giovani, e guardate che non è poi così scontato che abbiano tanta voglia tutti quanti di impegnarsi molto di più, è molto facile dirlo, non è sempre facile poi farlo, e così anche le persone più anziane, che è giusto che abbiano la possibilità di manifestare le loro esigenze in un posto dove possono avere a che fare con ciò con cui sono abituati, con i mezzi che hanno sempre utilizzato, e non è giusto che siano magari messi in un canto soltanto perché non sanno usare i mezzi più moderni che a altri invece sanno usare molto bene. Perciò appunto, avendo fatto il passo indietro, dico che comunque il nostro gruppo, penso tutta quanta la maggioranza, votando per scontato che è stato già proposto chi dovrebbe far parte della commissione, è favorevole a questa istituzione, all'istituzione di questa commissione e alla modifica di questa commissione. Grazie.
Grazie consigliere Ambrosi. Ci sono altri interventi sulla questione istituzione della commissione? Altrimenti dichiaro chiusa la discussione su questo primo punto e dobbiamo mettere in approvazione la istituzione della commissione. Allora metto in votazione. Chi si astiene? Chi è favorevole? Giovanni. Chi è contrario? Quindi all'unanimità è approvata l'istituzione della commissione per la biblioteca. Adesso dobbiamo procedere alle nomine. Faccio mie già le proposte fatte dal consigliere De Felice e dal consigliere Tarabini. Chiamo i tre scrutatori nelle persone dell'Erba, Bettinelli, Montinaro, che invito a distribuire poi le schede, e sono ammessi due voti per ogni consigliere. Per dare a tutti di nuovo l'indicazione, sono state proposte la signora Larramburu Daniela e Lindita Mamli e Erba Maddalena. Larramburu.
Larramburu.
Larramburu. E Lindita Mamli, così come detto. Mamli, Lindita. Erba Maddalena. Procediamo come sempre con la consegna della scheda per nominativo. Prego segretario.
Grazie. Molteni, Zanesi, Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Di Zinno, Mele, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Catonini, Limuti. Racchetti. Camanni. Balducci. Montinaro. Sozzani. Rebai assente. Dell'Erba. Fiumano assente. Bordoni. Lo assente. Massera assente. Tarabini. Bianchini. Grillo della Berta assente. Piesini. Barberi. Tacelli.
Siamo pronti? Allora prego gli scrutatori che ho nominato prima, dell'Erba, Bettinelli, Montinaro, di avvicinarsi e procedere allo spoglio. Grazie. O se no allora un'altra, dottoressa Bianchini sostituisce la
nota cardiologa.
Comunico l'esito delle votazioni, votanti 27 presenti, hanno ottenuto 21 voti Laraburu e Mamli l'Indita, 6 voti Erba,
quindi sono nominate le tre che ho appena citato nella commissione biblioteca, quindi Laranduru, Mamli ed Erba. Chiedo la immediata eseguibilità e quindi chiedo al Consiglio la votazione. Chi è favorevole alza la mano. Immediata eseguibilità. All'unanimità. Controprova. C'è qualcuno che si astiene? Nessuno. Contrario? Nessuno. Quindi è immediatamente eseguibile. Allora, passiamo al punto numero 5, modifiche all'articolo 21 del regolamento di polizia urbana. La parola all'assessore Catellini per la presentazione dell'argomento.
Grazie Presidente. Il punto dell'ordine del giorno attiene alla modifica dell'articolo 21 del regolamento di polizia urbana. La motivazione che sottende questa modifica di questo articolo riguarda una sensibilità dell'amministrazione rispetto a delle richieste di operatori economici che in base all'articolo 21 del regolamento precedente avrebbero dovuto essere respinte perché non in linea con quanto contenuto nel regolamento appunto precedente. L'amministrazione ha ritenuto che anche in questo momento di crisi e per favorire le attività commerciali, quell'articolo 21 che precludeva certe autorizzazioni dovesse essere modificato. È modificato perché precedentemente l'occupazione temporanea con tavoli, sede, piante ornamentali o attrezzature commerciali da parte degli operatori economici era consentita solo in immediata contiguità con il proprio esercizio commerciale e questo evidentemente rendeva impossibile accogliere le richieste di autorizzazioni in aree non immediatamente contigue al proprio esercizio commerciale. Questo significa che in questo momento, e casomai questa modifica dovesse essere approvata, un operatore commerciale potrà richiedere di occupare con queste strutture anche spazi pubblici in non immediata contiguità con il proprio esercizio commerciale, evidentemente sempre a condizioni che vengano salvaguardate la sicurezza stradale, l'incolumità delle persone e i profili igienico-sanitari degli alimenti e delle bevande. In commissione ovviamente su questo punto erano tutti d'accordo e quindi la discussione in questo senso ha avuto buon fine. La consigliera dell'Erba ha così richiesto che si potesse valutare la possibilità, e in questa richiesta è stata seguita da altri consiglieri della minoranza, la possibilità che in caso di accordo tra due o più operatori economici l'occupazione potesse avvenire anche in immediata contiguità con altri esercizi commerciali. Come vi ho detto, altri componenti della minoranza hanno discusso ed erano favorevoli a questa proposta. Era stato detto che poi sarebbe stato presentato un emendamento in Consiglio Comunale e noi abbiamo ovviamente valutato questa possibilità. Io già avevo espresso le mie riserve per quanto riguarda l'accoglimento di questo punto perché era difficile valutare così in maniera generale questa possibilità, soprattutto perché vi potevano essere ipotesi di concorrenza che diventavano diverse tra titolare e titolare in funzione della loro collocazione all'interno della città, oppure che potevano esserci problemi nel caso di passaggi nelle titolarità degli esercizi commerciali. A proposito, ovviamente noi abbiamo discusso di questo tema e abbiamo anche sentito l'Unione dei Commercianti che su questo punto ha ritenuto assolutamente di frenare ed evidentemente di valutare in funzione di questa modifica se dovessero prevenire nuove richieste fatte in questo modo poterne valutare. È evidente che una delle problematiche che insorge quando si parla di questa occupazione riguarda i problemi di visibilità delle vetrine degli operatori economici vicini, per cui fino adesso ci si è regolamentati che solo davanti si potessero messi i tavolini nel momento in cui è lo stesso operatore economico che lo richiede, davanti, immediatamente davanti alla vetrina, per non ovviamente ridurne la visibilità, era vietato a tutti quelli che lo richiedevano, e evidentemente questo è ancora vietato, cioè porre dei tavolini davanti alle vetrine degli operatori economici. Quindi la modifica del regolamento, dell'articolo, riguarda il fatto che un operatore economico possa chiedere di porre queste, di occupare il suolo pubblico in zone non immediatamente antistanti. Noi sappiamo, perché tutti andiamo in giro, abbiamo modo di vedere che per esempio sul lago di Como è frequente vedere gli esercizi commerciali che attraversano la strada per somministrare gli alimenti o le bevande, i ristoranti o quello insomma che somministrano dall'altra parte della strada. Evidentemente con questa modifica si vuole fare questo, senza entrare nel discorso che davanti agli altri esercizi commerciali non si può mettere nulla. Per cui, non so, mi dicono che è arrivato un emendamento del consigliere Pasini, non so se lo vuole di tutti insieme, era quello? Non so se lo vogliono presentare con questi chiarimenti che ho dato. Io avrei concluso, perché
grazie assessore Capellini. In effetti è arrivata una proposta di emendamento da parte di tutti, del gruppo Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Popolari Retici, PDL, Rilanciamo Sondrio, che riguarda l'articolo 21,3, che testualmente dice questo: in ogni caso, avete presente il comma 3 lì davanti, in ogni caso non potranno essere autorizzate occupazioni di porzioni di suolo pubblico che arrechino qualsiasi forma di limitazione alle normali condizioni di esercizio delle attività commerciali. Questa sarebbe la proposta di emendamento. È già chiaro, o devo fare una copia della proposta? Allora prego di dare ad ogni gruppo poi la proposta che viene ai capigruppo, sì, una per gruppo,
12 copie.
Ok, riprendiamo il consiglio. Avete davanti l'emendamento. La prima considerazione è che metto in approvazione l'ammissibilità dell'emendamento. E chi è? Siamo in votazione. Chi si dichiara favorevole per l'ammissibilità dell'emendamento alza la mano.
Si ammette
all'unanimità, è ammissibile. A questo punto la discussione è da parte di uno dei proponenti e un intervento da parte di chi è contrario eventualmente. Prego, chi vuole intervenire? Signore Piasini, prego.
Grazie Presidente. Come ha ricordato l'assessore, già in commissione avevamo sottolineato che c'era qualcosa che non andava in quella comma 3 che dice in ogni caso non potranno essere autorizzate occupazioni di porzioni di suolo pubblico antistante ad esercizi commerciali. Quell'antistante è relativo, perché può essere 20 centimetri, può essere un metro e mezzo. No, assessore, non ce l'abbiamo. Come? Sì, un metro, allora ci sono già degli esempi in città dove ci sono dei bar che hanno dei tavolini davanti ad altre titolarità. Allora chiedo cosa succede a queste concessioni. Quest'anno l'anno prossimo potrebbero saltare. C'è il passaggio pedonale, non c'è il passaggio. Però è davanti a una titolarità. Se il negozio davanti gli dà fastidio, cosa fa? Può fare un esposto al comando di polizia urbana?
Faccio un intervento, poi ci sarà la replica. Non fate il battibecco così.
Ok, allora abbiamo presentato questo emendamento proprio per togliere quelle due frasi che potrebbe creare della confusione anche nel regolamento stesso, nel senso, se un negoziante viene concessa la possibilità di mettere al di fuori della propria titolarità dei tavolini e un altro commerciante si ritiene danneggiato perché secondo lui c'è là davanti, potrebbe fare un ricorso anche alla polizia locale per essere rimosso. Secondo noi va tolta quella frase, si può lasciare che si arrechino qualsiasi forma di limitazione alle normali condizioni di esercizio dell'attività commerciale e abbiamo risolto il problema. Abbiamo sentito oggi anche l'assessore che è da parte dei commercianti, mi sembrano non molto positivi su questa comma. Ho capito, frenano. Sulla nostra proposta che non la conoscono.
Ribadisco per la chiarezza del dibattito, non facciamo il battibecco, poi ci saranno le repliche evidentemente.
Niente, comunque l'emendamento è stato mandato, quindi secondo noi una libertà in questo momento dei commercianti potrebbe essere più semplice togliendo quella frase. Grazie.
Il consigliere Piasini, a parola allora per la dibattito al consigliere Mele.
Ma questa modifica all'articolo 21 del regolamento è un primo avvio verso una maggiore comprensione verso le esigenze rivolte alle esigenze dei commercianti. Resta un primo avvio che comunque è stato anche concordato con l'Unione dei Commercianti, come ha detto l'assessore, perché ci sia l'assessore si è mosso, sentito l'Unione Commerciante, che non ha trovato ostacoli all'articolo 3 così come li avete visti voi. Evidentemente questo sarà questa modifica, questo regolamento è comunque un inizio, è un itinere che poi verrà di nuovo valutato e sentiremo di nuovo l'Unione Commercianti per vedere se è corretto così come è stato messo o se nel percorso abbiamo trovato qualche cosa che non va, per cui in questo momento riteniamo che sia corretto così come è stato impostato. Grazie.
Grazie consigliere Mede. A questo punto, dopo i due interventi, devo mettere in approvazione o l'accoglimento o non accoglimento dell'emendamento. Per cui metto in votazione chi è favorevole all'accoglimento dell'emendamento alza la mano. segretario prende nota. Chi è contrario? Giù la mano. Chi si astiene? Quindi dovrebbe essere. Allora, la votazione è 21 voti contrari e 6 favorevoli. L'emendamento è respinto. A questo punto apro comunque la discussione sulla proposta che è stata fatta dall'assessore, considerato però che la questione dell'emendamento è conclusa. Se ci sono altri interventi, chiedo ai consiglieri. Prego, consigliere Ambrosi.
Grazie Presidente. Secondo me anche in questo caso, come nella discussione del punto precedente, direi che un modo utile per iniziare questo cammino amministrativo può essere per tutti in realtà valorizzare in particolare quello che costituisce un comune denominatore tra le parti, almeno sul piano pratico, piuttosto che quanto le differenzia particolari, quelli che abbiamo sentito adesso per l'emendamento, eccetera. In questo caso ciò si tradurrebbe nel valorizzare l'unanime idea che la modifica del regolamento, come è già stato detto, va verso una, non so se definire giusta perché non è questione di giustizia, ma senz'altro va verso una direzione di utilità, una modifica che elimina dei vincoli o almeno li attenua. Certo, sono cose ancora banali, d'accordissimo, però vengono comunque eliminati, ci si incammina in quella direzione, come si è detto. Credo perciò nella utilità di questa modifica proposta al regolamento, in realtà dell'articolo 21 soltanto, che viene ulteriormente smembrato e dettagliato, e la ritengo valida, appunto, come già abbiamo dimostrato, valida così come concepita, proprio perché presentandosi almeno in questo comune quasi improvvisamente ed urgentemente nel panorama di quelle che sono le regolamentazioni delle concessioni di occupazione del suolo pubblico, la sua gradualità me la presenta come un passo prudente che stabilisce comunque dei semplici parapetti normativi di aiuto sia a chi pensa di poter lavorare di più e meglio, ma evitano anche nel contempo il rischio di liti e contenziosi futuri. Gradualità nel senso che nulla vieta infatti di pensare in futuro ad ulteriori modifiche e ampliamenti in questo senso, se cammin facendo ci si rendesse conto che diventano attuabili ed auspicabili, se ci si rendesse conto che sono effettivamente richieste e voluti dalla gran parte dei protagonisti che sono i commercianti, tra cui non ho idea che tutti siano veramente concordi con quella che potrebbe venire definita come una specie di mini liberalizzazione, un pochettino più spinta. Certamente assieme all'aspetto tecnico di come redistribuire il posto pubblico richiesto in più, c'è anche un aspetto politico, piccolo nelle sue manifestazioni ma più grande nel suo concetto. C'entra in qualche modo appunto un allentamento di vincoli per le attività produttive, una sorta di liberalizzazione, come ho detto prima, particolarmente sentita in questo periodo. Concetto con cui mi sento in linea, perfettamente in linea, purché da liberalizzazione non sfoci in liberismo che con l'assenza di reali regole mi sembrerebbe una specie di legge della giungla in doppio petto. Come ha accennato anche l'assessore Caterini in commissione, ricordando una caratteristica quasi implicita, l'ambiente del commercio è per definizione competitivo. Secondo me la gradualità nell'apportare le modifiche richieste e concedibili in questo campo fa sì che possa essere giustamente competitivo, come in una gara, e non diventi cinicamente e furbescamente competitivo come in una guerra o in una rivalità tra clan con alleanze strategiche e inimicizie sotto traccia. Per esplicitare il tutto, nell'impossibilità di dimostrare e prevedere una casistica dettagliata che venga normata, diversa la situazione in cui supponiamo l'alleanza preferenziale tra due vicini porti ad offuscarne un terzo che viene così a trovarsi svantaggiato e meno considerato non per la sua incapacità ma per operazione quasi di cartello, da quella in cui con un metodo uguale per tutti il comune si comporta da terzo partecipante, arbitro super partes, e su richiesta attribuisce spazi di nessuno, indipendenti da alcuno, che non danno fastidio a nessuno, e così ampliando possibilità del richiedente non danneggia altri che comunque anch'essi dal comune sono rappresentati. In definitiva riteniamo di dichiarare il sostegno del nostro gruppo, della maggioranza, alla modifica proposta e nelle modalità proposte, perché ritenuta quella che al momento e nella fretta dell'estate incombente, sempre se deciderà a rivelarsi, garantisce una riduzione di vincoli all'attività commerciale, forse anche minima, e salvaguarda contemporaneamente da illazioni su concorrenza sleale e possibili conseguenti discussioni e malumori. Grazie.
Grazie consigliere Ambrosi. Ci sono altri interventi? Consigliere Limuti,
prego. Grazie Presidente, ma precisamente per dare anche a nome del mio gruppo l'appoggio a questa modifica del regolamento, che ci sembra di grandissima importanza per parte nostra, che ovviamente riteniamo che l'apertura di un momento così difficile anche per le attività commerciali, soprattutto per le attività commerciali, sia un segnale importante che questa amministrazione doveva dare proprio all'inizio del suo mandato, e anzi a nome del mio gruppo ci auspichiamo che questa apertura divenga sempre più ampia, proprio perché i cittadini, ma soprattutto i commercianti, hanno necessità che gli enti, le istituzioni dimostrino concretamente che siano compartecipi delle loro difficoltà, e anzi il comune e gli enti possano in qualche modo favorire il loro momento di difficoltà. Io, per quanto riguarda il punto che abbiamo individuato, l'articolo 3, anzi il punto 3, riteniamo che la pietra dello scandalo sia poi il fatto che i locali siano antistanti agli altri esercizi commerciali. Noi riteniamo che il fattore dell'antistanza vada individuato nella immediatezza, no? Per cui ovviamente è un non problema, nel senso che verranno, riteniamo, rigettate quelle richieste di collocazione di piante, tavoli eccetera, solo nell'antistanza di altri esercizi commerciali. Quindi per parte nostra deve prevalere ovviamente una valutazione da parte degli uffici sulla convenienza o meno dell'opportunità dell'installazione delle sedie e quant'altro, nella possibilità massima che gli esercizi commerciali abbiano, ovviamente rispondendo dei requisiti che gli uffici stessi valuteranno, ma abbiano massima possibilità di avere l'appartenenza e ovviamente essere valutati dal comune. Quindi da parte del mio gruppo vediamo con plauso questa modifica del regolamento dell'articolo 21, ci auspichiamo che questa attenzione e questa amministrazione verrà posta in questo momento e anche in altri momenti, perché i commercianti, ma soprattutto i cittadini, in un momento difficile come questo hanno la necessità di sentire che le istituzioni sono vicine e sono partecipi a risolvere i loro problemi. Grazie.
Grazie consigliere Limuti. Ha chiesto la parola al consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Alcune brevissime considerazioni che io e il mio gruppo volevamo condividere. In momenti di particolare difficoltà economica, come quelli che viviamo ormai da alcuni anni, aperture e semplificazioni riguardanti norme troppo rigide e restrittive sono particolarmente apprezzabili e necessarie. Anche in ambito nazionale la semplificazione e l'agevolazione sono stati spesso individuati come strumenti utili per incidere positivamente sul rilancio dell'economia e delle attività commerciali che più di altre stanno vivendo un momento di difficoltà. Ora, ovviamente con le dovute proporzioni, perché stiamo parlando di un solo articolo, credo che la proposta di delibera vada in questa direzione e sia quindi da accogliere positivamente. È infatti giusto adoperarsi per venire incontro alle esigenze dei diversi operatori che con la loro intraprendenza contribuiscono ad aumentare la vivacità delle vie e delle piazze della nostra città, liberandoli dal vincolo di alcune norme che ne limitavano eccessivamente lo spirito di iniziativa. È però importante che interventi di questo tipo da parte dell'amministrazione vengano fatti in maniera ragionata e responsabile, tenendo conto di alcune dinamiche che, se ignorate, potrebbero in prospettiva rovinare quanto di buono può portare una modifica come quella di cui stiamo discutendo. Modifica che all'apparenza può apparire semplice, ma che comunque comporta alcune novità in un ambito, quello dell'occupazione del suolo pubblico,
dove anche nella nostra realtà sono presenti casistiche davvero eterogenee e difficili da regolamentare. È giusto quindi procedere per gradi, per meglio comprendere l'efficacia degli interventi e il livello di soddisfazione di chi è stato direttamente interessato da queste novità, evitando così possibili situazioni di disparità e malcontento. Per questo crediamo che sia corretto e opportuno seguire l'indicazione dell'assessore, del quale è particolarmente apprezzabile a nostro avviso il metodo di lavoro utilizzato, basato cioè su un confronto costruttivo con le associazioni di categoria, che sono interlocutori preziosi sia nel momento di comprenderne e recepire le richieste dei loro associati, sia successivamente nel momento di verificare l'efficacia delle soluzioni attuate. Grazie.
Grazie consigliere Bettinelli. C'è qualche altro intervento, consiglieri? Consigliere Piasini, prego.
Grazie presidente. Come mi è stato detto in commissione da parte del mio gruppo, siamo favorevoli all'apertura e a togliere più possibili vincoli, lacci, lacciuoli per gli esercenti che vogliono lavorare e che hanno spirito di iniziativa, soprattutto in questo momento di difficoltà. L'unico dubbio che avevamo anche in commissione, e ci è rimasto, mi è rimasto, è su quella comma 3, che secondo me andava a liberalizzare ancora di più. Invece tenendolo in questo modo si rischiano dei contenziosi, come qualcuno si augura di non avere nell'approvazione del regolamento. Quindi io modifico la votazione che ho fatto in commissione, che era favorevole, però con la sospensiva di conoscere bene la comma 3, a un voto di astensione, ma proprio per verificare poi nell'attuazione del regolamento nei fatti reali ed essere proporre subito un cambiamento sia in commissione che in consiglio di questa comma. Quindi il mio voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Altri interventi? Consigliere Barberi, prego.
Come movimento, guardando al generale e anche allo spirito, e questo è lodevole, della modifica, sicuramente il Movimento 5 Stelle riconferma ovviamente il proprio favore alla modifica stessa, considerando il globale e la strada che viene intrapresa di un'apertura verso il mondo economico, che in questo momento ovviamente ha un grosso problema notevole. Uno dei primi, la spina del fianco, è rappresentata dalla burocrazia, che rappresenta uno dei problemi più grossi per quanto riguarda la piccola media impresa, che nella nostra città, ma come nostra provincia, rappresenta il 97% del mondo economico. Pertanto il fatto di cominciare a valutare che la vera spina è la burocrazia, che porta generalmente dalle 260-400 ore all'anno di lavoro per fare carta, questo è un grosso problema, e ancora più grosso di quanto riguarda la concorrenza cinese, come qualcuno dice. Pertanto avere una filosofia in questa direzione è molto apprezzabile. Sicuramente anche il comma 3 per il Movimento 5 Stelle sarebbe stato favorevole, perché non intravediamo nessun vincolo, nessun tra virgolette limite o discriminazione nei confronti di nessuno, ma una libertà di scelta che poteva essere fatto con il vicinato. Ma detto questo, riconfermiamo e votiamo a favore della modifica. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Altri interventi? Altrimenti do la parola all'assessore Catellini per eventuali delucidazioni sull'argomento.
Grazie Presidente. Io ho ascoltato molto attentamente la discussione che c'è stata su questo provvedimento, in particolare sull'emendamento. E sinceramente, mentre ascoltavo le persone che parlavano, ho pensato che tutti potessimo votare a favore, perché rispetto all'emendamento che era stato prospettato in commissione, questo è diverso. E al di là della difficoltà di interpretazione del termine antistante, che però nel primo comma praticamente è molto semplice, nel senso che dice: l'occupazione temporanea con tavole e sede è consentita nelle zone antistanti, cioè davanti a te, e poi ti dico, io te lo lascio fare anche non immediatamente davanti a te, quindi è lì che c'è la modifica del regolamento, purché siano ovviamente salvaguardate. Il comma 3, che io vedo rafforzativo rispetto a quello che è stato presentato qui, è esattamente nella stessa direzione, cioè io ti consento di andare al di là di quello che è il tuo spazio e ovviamente escludo che possa essere in qualche modo danneggiata la visibilità dell'operatore commerciale vicino, e quindi mi cautelo, e mi cautelo ancora di più rispetto a quello che sta scritto nell'emendamento del comma 3, perché dice o che comunque arrechino qualsiasi forma di limitazione alla normale condizione di esercizio di attività commerciali. Cioè mi pare che il problema o l'equivoco che ci possa essere stato è quel antistanti, ma antistanti vuol dire subito davanti, è ovvio che subito davanti io non posso metterti, non posso concedere di farti occupare il suolo pubblico, perché quello andrebbe in contraddizione con quello che è il motivo per cui uno ha una vetrina, perché vuole essere visto e quindi non vuole essere nascosto. In commissione era stata detta un'altra cosa, di autorizzare invece proprio davanti nel momento in cui due persone si mettessero d'accordo, per cui io credo che al di là della dichiarazione di voto di Piasini, se noi pensiamo, e al di là ovviamente tutto quello che lui può fare in commissione presentando possibilità di modifiche, stiamo dicendo esattamente la stessa cosa e ci stiamo preoccupando di andare incontro agli operatori economici in modo tale che di favorire l'attività economica in un momento di crisi, ma stiamo anche cautelandoci rispetto alla concorrenza, che evidentemente concorrenza o comunque non concorrenza, ma vicini di esercizio commerciale, che vogliono che venga evidentemente rispettato il loro diritto a mettersi in mostra. Per cui io credo che siamo esattamente sulla stessa linea, per cui non so, io mi rimetto, però consiglierei a Pasini di ripensarci, poi evidentemente lui fa quello che vuole, in commissione ne discutiamo ancora, però è esattamente la stessa logica, che è molto diverso da quello che era stato detto in commissione. In commissione era stato detto un'altra cosa, o perlomeno io avevo capito un'altra cosa, ma la discussione è andata avanti a lungo su quel pensiero che avevo fatto, ed è lì che l'unione commerciante aveva dimostrato e frenato, perché dice, no, io non posso mettermi vicino, poi magari litigano, non sono più d'accordo, cioè capite, era quello l'oggetto del contenere, ma su questo siamo secondo me assolutamente in linea con noi che rafforziamo il concetto di tutela. Grazie.
Grazie assessore, credo che la discussione sia stata esauriente e la chiudo in questo momento. Metto in votazione la proposta quindi di modifica all'articolo 21 del regolamento di polizia urbana. Chi si astiene? Chi è favorevole?
Tutti gli altri.
Allora prendiamo atto su 27 votanti, 25 voti a favore, 2 astenuti. Con questo dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie e arrivederci.